pagina 6, questa tenerissima preghiera che Maria rivolge al Padre per ciascuno di noi. La facciamo insieme. Quanto sei dolce, oh Padre, e quanto ami noi, tue creature, e tutte le creature che hai creato come vita, nel tuo cuore eterno di luce. Nessuno ti è conosciuto, di tutti conosci ogni gloria, ogni pena. Guarda che esaudisci noi, cuore figlio delle vita. Ascolta la mia per i tuoi figli che mi hai affidato, concedi sempre di soccorrermi e sottrarmi da colui che esisti da oggi giorno. Fai ricordo la casa che è un buon cuore, che tu vorresti mandato a te, giustificato dal mondo che è glorioso e del sacrificio del mio e tuo figlio. Guarda c'è una parola che vi ha colpito in modo particolare. Dite quella parola, solo la parola a voce alta.
Quanto ami noi, tue creature.
Una parola.
Ascolta la mia preghiera di madre.
Una
parola. Va bene così, va bene così.
Io e tu. Madre materno. Giustificati dal dono misericordioso.
Concedimi sempre di soccorrere.
Ci lasci tutti.
Di tutti coloro che non ti vogliono più.
Quanto sei dolce, oh Padre. Ami noi.
Sacrificio.
Nessuno ti ha sconosciuto.
Per fare colui che insegna ogni giorno. Colore di fiori del tuo portale celeste.
Oggi. Giustificato.
Esaudisci.
Ecco, anche questo è un modo di pregare, anche privato, voglio dire, dopo aver letto una preghiera, recuperare quello che ti ha colpito, che vuoi sottolineare. Io penso che adesso che il cuore di Maria trasalisce ad ogni volta che voi sottolineate una cosa e cogliete questo elemento. Che, ecco. Quindi la preghiera come intimità profonda, sicuri che lei... Signore e la Santissima Trinità, ma anche Maria colgono esattamente tutti i sentimenti che abbiamo nel cuore. A me colpisce in modo particolare questo cuore materno di luce. Maria definisce la Santissima Trinità cuore materno di luce. Bellissimo. Bene, prendete il foglio bianco adesso. Voglio dire che è stato distribuito. E per aiutare chi non ha avuto il tempo, la fortuna, la possibilità di leggerlo, ma soprattutto per approfondire chi invece l'aveva già letto con attenzione, lo riprendiamo a pezzetti, non tutto insieme. Allora, l'introduzione. Sono alcune parole anche mie quando dico che non ci sono apparizioni come a Lourdes o come a Fatima, molto direi
quasi oggettivate, una donna apparsa su questa roccia, su questo albero. C'è questa che ci è stata descritta ieri, continua presenza di vario tipo dove il Signore comunica, questo è bellissimo. Ma il cuore di tutto il discorso di Maria, siamo a circa la sesta riga, dice, ci introduce nel ruolo, è scritto in rosso la parola ruolo, che la Beata Vergine ha nel piano di Dio. Ecco, questo è da prendere in considerazione. Cioè, quando Dio ci presenta Maria, le dà un compito. Suo ruolo di madre e di potente intercessore che aiuta i fedeli e indirizza sempre a Dio. E questo è fondamentale. Ci sono alcune preghiere o devozioni diffuse anche, che quasi quasi catturano la persona esclusivamente su Maria, come fosse il punto d'arrivo. È un errore teologico, è un errore che il Signore cerca di correggere anche con questi tipi di messaggi che ci ha mandato. Quindi il ruolo è proprio quello di intercessore, dopo userà delle parole molto più chiare, e indirizzare sempre a Dio. In tutta l'esperienza, ogni parola della Vergine è in funzione di Cristo, di Dio, della Trinità. Il suo ruolo è quello di accompagnare a Cristo, da cui ha ricevuto tutto, non sostituirsi a Lui. È Cristo, è la stessa ripetuta al messaggero più volte, l'unico mediatore. Ecco, questo è un termine tecnico, teologico. Cristo è il mediatore di grazia per l'uomo. Cioè chi le ha pagato col suo sangue ed è in grado di ricollegare l'uomo alla vita soprannaturale. Per Maria useremo un'altra parola, scendiamo sotto la metà, no scusate, al titoletto che segue. Accogliendo il figlio nel mistero dell'incarnazione, pronta ad affrontare ogni cosa, lo ha donato a Dio nell'ora della sua rivelazione pubblica, aprendo il tempo a Cana. Vi ricordate a Cana, quando Maria vede la necessità della gioia dei due sposi, la fa presente a Gesù, e Gesù risponde abbastanza sgarbatamente a sua madre: ma insomma, chi è che comanda fra me e te adesso? Chi decide le cose? E Maria, che con molta saggezza dice ai servi semplicemente: fate quello che vi dirà, cioè adesso è lui che decide, però, e in pratica l'ha spinto a direi a dare inizio con questo segno, non nel cambio dell'acqua in vino, sì, ma nel Vangelo c'è ben altro, è l'inizio davvero del passaggio dall'attesa alla realtà, dalla freddezza all'amore, da una religiosità fatta di cose formali al colloquio dei cuori. Quindi lì comincia davvero l'annuncio nuovo del Vangelo e della vita nuova. Allora, qual è il ruolo che ha avuto Maria in quel momento? Torno sul testo, quando dice: nell'ora della sua rivelazione pubblica, aprendo il tempo a Cana, e ancor più sulla croce, ha avuto un ruolo. Consapevole che questo era il suo posto, anche lei, a soffrire sotto la croce, in una comunione, io dico, sacerdotale fra lei e Gesù, Gesù che si offre al Padre in piena obbedienza e amore per noi, e Maria che entra in questo suo atteggiamento, lo fa suo e partecipa all'offerta del Figlio. Allora dice il mistico veggente, dice: madre che intercede, non mediatore, madre mediatrice di grazie, certo, ma che provengono solo da Dio. Ella è la madre del Redentore, non redentrice. Capite che è importante questo concetto? Penso che lo capiamo anche bene. Ma non vi è il dono più grande che ella abbia potuto ricevere, perché il suo sì ha permesso tutto questo e l'ha associata all'opera di Dio. Oh, questa è la nostra storia, questo parla per noi. Ogni mio sì, e Dio sa quanti no purtroppo ho detto anch'io nella mia vita, ogni nostro sì apre la porta a Dio perché continui la redenzione del mondo. E questo è bellissimo, questa è l'incarnazione che continua, questa è presenza di Dio nel nostro cuore che salva il mondo. Nel secondo sì, quando lo perdeva umanamente, siamo ai piedi della croce, ha offerto il suo figlio a colui che l'aveva fecondata nel mistero, perché consapevole, notate questi due passaggi, consapevole e abbandonata, la parola consapevole fa leva sulla nostra autocoscienza, abbandonata è la nostra volontà che decide di fidarci del Signore, consapevoli e abbandonati anche per noi, no? Consapevole e abbandonata al progetto di salvezza di Dio per ogni uomo, anche per lei. Quella anche per lei è consapevole di che cosa? Che proprio il sacrificio del figlio era il prezzo che veniva pagato anche per la sua immacolatezza e per tutto quello che Dio aveva dato. Anche lei è figlia della redenzione, non è un extra, è redenta per prima, ma redenta dal figlio. E Dio l'ha resa madre di tutti gli uomini. Ho saltato due righe, perdonate. Anche per lei, che non comprendeva e non immaginava di essere già stata preservata in vista di lui. Notatela questa riga. Maria ce la dirà fra poco nella preghiera che Paolo ci commenta, che c'è un momento particolare in cui finalmente ha capito tutto. Ma prima, di molte cose, anche lei non era consapevole. Come noi, io continuo a metterlo per come noi, perché insomma la voglia di avere le cose chiare, di capire dov'è il Signore, cosa fa, dove andiamo, ce l'abbiamo tutti, questo desiderio di chiarezza totale. E il Signore ti dice, fidati e vai avanti, capirai. Ci sono ancora molte cose che devo dirvi, ma non siete in grado di portarle, ma verrà lo Spirito Santo e ve le farà capire. Vi ricordate? Ecco. Guardate che avere questa sensibilità spirituale tranquillizza, toglie ansie, toglie paure e ti dà il coraggio di fidarti del Signore. E Dio l'ha resa, è in blu grassetto, e Dio l'ha resa madre di tutti gli uomini e a lei ha dato il compito di seguirci, ammonirci, confortarci. Quindi ricorriamo a Maria costantemente, è un compito che ha. E pare che sia una scolara molto brava, che il compito lo fa bene, non dimentica gli scolari, non dimentica che deve farlo con ciascuno di noi. Lei lo assorbe con cuore di madre, con dolce autorità, ecco, e con dolce autorità di madre sul figlio ovviamente, ma sempre quale sua messaggera per riportarci a lui e posponendosi a lui. Più volte questo viene ripetuto in questa esperienza spirituale. Non a caso tutte le preghiere alla Vergine ispirate a Maccio sono introdotte dalla lode e dal grazie alla Santissima Trinità che ci ha fatto dono di tale madre, e in tutte le preghiere essa è indicata come la via scelta da Dio per venire a noi, per tornare da lei guidati al di lei figlio e a lui. E poi io ho riportato un brano molto bello, quasi poetico. Chiedo a qualche voce femminile che ce la legga. Moghi, vuoi cominciare? Conosci e ama la Vergine Immacolata.
Faccio solo un pezzo, poi vado a fare
qualcun altro. Non ho capito niente.
Faccio solo un pezzo e poi vado a fare qualcun altro, la leggo tutta.
No, tu leggi il primo.
Ok. Prega e ama la Vergine Immacolata, figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Madre della Chiesa e madre dei sacerdoti, preservata per grazia per i meriti del Figlio, redenta per prima, specchio della Trinità Misericordia, di cui è dono per l'umanità, in quanto fine a cui essa è chiamata e segno di quale era, è, di quale era e sarà ed è per opera della Santissima Trinità nel sacrificio redentivo del Figlio. Vergine Immacolata, ella è.
Giovanna.
Assunta in anima e corpo, tutto è compiuto in essa. Tu vedi in essa ciò che fu, è e sarà della creatura. Ancor più innalzata dalla Santissima Trinità, perché nella Madre di Dio c'è l'esaltazione più grande della creatura.
Tina, continua.
Ecco cosa compie l'onnipotenza della Santissima Trinità. Egli, Padre, Figlio e Spirito, s'abbassa fino alla sua creatura, la prepara immacolata, la rende di grazia e la innalza sopra ogni altro essere creato. La creatura, Madre di Dio, meraviglia della creatura.
Meraviglia della creatura che si illumina e fiamma, e il suo amore, l'amore della misericordia, trabocca dal suo stesso cuore e supera di gran lunga l'orrore immenso del peccato. Nulla è più grande del dono dell'Immacolata Concezione di Maria. Nessun dono dopo l'opera della redenzione che si compie nel Figlio, che è uomo ed è creatura fatta nuova dal suo stesso sacrificio. E da essa ne deriva anche il dono della nuova donna immacolata. Gioite
figli, gioite. E poi ecco questi due piccoli brani che seguono con chiarissimamente la firma, perché comincia a dire mia madre, ah ma allora chi ci ha detto tutte quelle cose di prima? Ecco, è Gesù che parla di Maria. E io trovo veramente splendido questo brano, perché adesso andiamo a completare. Valeria, leggi primo mia madre.
Mia madre, dono della misericordia, è la porta per me, misericordia, per scendere a voi e donarmi a voi del mio corpo e mio sangue, per l'Eucaristia, sacramento immutabile del dono di me stesso, nella comunione col Padre, nello Spirito che da noi proviene e in noi sussiste. Perché nell'uno siamo misericordia, l'amore creato che crea per amore e si dona nelle sue creature e in esse vive.
Quindi Gesù ha fatto questa affermazione, che Maria è una porta attraverso cui lui ha potuto entrare nella storia umana e quindi porta della misericordia. È molto bello questo dire Maria, porta della misericordia, prega per me. Io lo uso ormai tutti i giorni quando prego Maria, porta della misericordia, perché hai permesso a Gesù di arrivare fino a noi. Ma adesso Patrizia Moretti, ci legge diciamo il corrispettivo.
Mia madre è per lui porta dalla terra al cielo, perché io misericordia, in lei creatura ho posto il segno delle cose nuove. È lei che con il fratello sì apre il cuore della misericordia che nel suo cuore immacolato trova la delizia di ciò che è la mia creatura. E il nostro cuore misericordioso in lei ha trovato la culla per entrare nel tempo. È la mia e vostra madre. E vi riapre la via dell'eternità affidando voi a me, misericordia. Venite a me.
Bellissimo, allora, porta della misericordia per scendere a noi da parte di Gesù, porta della misericordia per noi per entrare in paradiso. E quindi è molto significativo, ecco, questo ruolo di Maria. Se questo è il ruolo che Dio gli ha affidato, se io non glielo affido nella mia vita, sono proprio un imbecille. Non so se mi capite. Cioè, visto che lui, il Signore, ha scelto questo ruolo e l'ha collocata in questa posizione, io, se presumo di scegliere un'altra strada, beh, sono proprio un imbecille. Scusate la battuta, ma mi pare bello questo aspetto. Poi, sottolineo ancora, perché è importante, quando dice, qui nell'ultimo brano letto, quando dice che Maria, con il suo eterno sì, quindi Maria davanti al Padre, al Figlio, allo Spirito, è la creatura che ha detto sì sempre, eterno quel sì, non ha cambiato mai. Io lo dicevo prima, se guardo la mia vita, qualche sì l'ho detto, ma mamma mia quanti no. Capite il peccato adesso? Non come una legge infranta, che a Dio non interessa niente, ma come dire sì o dire no all'amore di Dio, è tutta un'altra cosa. No, ma questo lo faccio tanto, poi andiamo a confessarci minimizzando la colpa, cercando di mettere tutte le attenuanti, ma non ha senso. Non è un esattore delle tasse che sta controllando se tu hai fatto i tuoi doveri. È una persona, sì, è una persona che ti ama e che vuole che tu lo ami. È quel sì, capite che bello. E dice che il sì di Maria apre il cuore della misericordia, cioè la tenerezza di Dio che si lascia commuovere. Appena vede che noi siamo disponibili, lui ci invade con i suoi doni. Ecco, mi pareva, poi c'è quel fatto di Gallivaggio che vi ho già raccontato, quindi non lo leggo. Mi sembrava una buona introduzione per dare la parola a Paolo sulla preghiera, non so se
ovviamente la parte più difficile, ma veramente questa cosa più difficile.
Bravo, bravo. Vi racconto un piccolo episodio che ho raccontato nel gruppo piccolo di ieri, nel lavoro di gruppo. Questo testo che abbiamo letto adesso, da quando ho dato la voce a voi, il giorno dell'assunta io l'ho mandato a 23.000 persone, perché ho un indirizzario che ogni mese mando una newsletter il primo giorno del mese e non ho aggiunto niente di mio, e perché era bellissimo festeggiare Maria con queste parole. Ho messo la firma, come io metto in tutte le newsletter. Istantaneamente Gioacchino, non ho capito, però. Con la maschera non ti capisco.
Aveva il dubbio che l'avessi detto di una riunione plenaria, ma non l'hai detto di una riunione plenaria.
No, no, non ho capito. Un attimo solo. E dopo aver mandato la mail, dove c'era anche Gioacchino, Gioacchino mi ha risposto immediatamente, scusate che ci arrivo, agosto 26 agosto, ecco, 15 agosto. Allora, io, Gioacchino mi risponde dicendo bellissima riflessione, poi mi risponde, vedo che hai fatto, che ha fatto suo, perché mi dà del lei, ha fatto suo il messaggio del Signore a Maccio, ha fatto suo il messaggio del Signore, oh Signore, L'ho firmato io, che sciocco. Doveva firmarlo, dire almeno che l'avevo copiato da qualcuno. Quindi io proprio mi sono sentito in colpa. Allora gli scrivo. Mi stai dicendo che non ho citato la fonte di tutto il messaggio. Hai ragione, non ci avevo neanche pensato. Ti ringrazio se mi correggi. Lui risponde, no, no, assolutamente, conta il messaggio, è un grazie da parte di Dio. Mamma mia, la pelle d'oca, la pelle d'oca.
È fluttuante.
Quello è il pericolo. E dice poi, la domenica dopo aggiunge, fai molto bene, sei più coraggioso dei preti della mia diocesi e Dio è contento.
Anche perché nel caso non doveva fermarlo di soffrire, non è che non
doveva. Va bene, d'accordo.
Sai che c'è anche il santuario della porta, no, Nando, c'è anche il santuario della porta della misericordia, no, vicino a Gallivaggio.
Dillo voce alta che così ti sento.
C'è un santuario appena consacrato, si dice, dal vescovo, vicino a quello di Gallivaggio, l'ha chiamato Porta della Misericordia, santuario di Sassello.
Bene, prossimo pellegrinaggio
in Valtellina, però va bene, non è che sia a Napoli.
Bon, adesso.
Un'altra cosa che potresti aggiungere in questo foglio è l'altra cosa che ti aveva detto, che avevamo parlato del fatto che la Madonna appare sempre in luoghi impervi perché per significare che c'è un cammino da fare, cioè non è mai come Gesù che si reca a domicilio, adesso la dico un po' come me la ricordo, ma la Madonna ogni volta dove appare è in un posto distante da raggiungere.
Dall'alto,
un mezzo per portarci.
Grazie, passo la parola a Paolo.
Ecco sul libretto la preghiera che Paolo ci commenta, 7 numero 10.
Io farei così, leggerai un pezzettino alla volta, ok, commentiamo un pochettino secondo quello che lo Spirito dice, anche perché, e poi dopo magari la rileggiamo alla fine tutta, vediamo come. Io penso che per gustarla ancora di più possiamo tenere sullo sfondo il capitolo primo del Vangelo di Luca, che conosciamo bene perché poi andremo a rimeditare anche in questi giorni sotto il Natale. Okay. Dio, Padre, Verbo e Spirito, Dio che da sempre mi hai tenuta nel mistero delle profondità della tua luce, a te si volge in eterno il mio sguardo in rendimento di grazie per l'incommensurabilità del tuo amore. Per noi, creature, per me, tua piccola serva. Già dalla prima riga. Dio, Padre, e uno si aspetterebbe Figlio. Perché è scritto Verbo? Dio, Padre, Verbo e Spirito, no? Risolviamo la questione tenendo presente, come dire, distinguendo, ma non per separare, distinguendo per unire il Verbo eterno e il Figlio, che è la seconda persona della Trinità, ma poi che, come dire, si fa uomo, quindi è esattamente due facce della stessa medaglia, in sostanza, ok? E più volte qui dentro tornerà il gioco tra Verbo e Figlio, tra Figlio della Trinità e Figlio come Gesù, ok, no? Però non è che dobbiamo separare, possiamo distinguere se ci aiuta a comprendere. Poi bene, questa Trinità che mi ha tenuta da sempre nel mistero della luce, dicevamo prima, no, il tema della luce, e la Madonna guarda a questa luce
il rendimento di grazie. Qui mi viene in mente che il Vangelo di Luca, l'angelo dice: tu che sei stata riempita di grazia. Il termine greco è molto pregnante, molto forte, che caritomene, un amore che non ha misura, e che questo amore è rivolto a me, ma io sono tua creatura ed è rivolto a noi creature, io sono la tua serva, eccomi la, ecco la serva del Signore. Ancora una volta c'è il Vangelo di Luca qui, no? È bellissimo, interessantissimo questo gioco dei pronomi, che non è solo qui, è in tante altre preghiere, voi, tu, a volte è maiuscolo, a volte è minuscolo, e a volte fa un po' problema, perché è maiuscolo e perché è minuscolo? Proveremo a dire qualcosa, ci ho pensato su un po', ma non so. A te, mio amatissimo figlio Gesù, generato nel mistero dell'amore eterno, nel mio grembo, mai violato, ma da sempre amato dall'amore, mio figlio e mio Dio, che per te, nella grazia sovrabbondante, fui preservata come te nella carne da ogni peccato, e che, guardando a te e in te abbandonata, mio Dio, mi tenni fedele alla tua volontà. Adesso si riferisce al figlio, però dice figlio Gesù. E qui la nostra professione di fede è il credo, no? Generato, non creato, ok? Dove? Nel mistero di questa Trinità misericordia, non so come dire, no? Amore eterno. Ma poi visibilmente fatto dono a noi creature nel mio grembo di donna. Tra l'altro, perché lo scrive maiuscolo mio? Io non so se a volte sembra che ci siano alcuni errori di battitura, ma non si capisce. Qui lì è minuscolo, perché qui è maiuscolo? Io questa l'ho presa da Don Walter e qui è maiuscolo.
Per me è un errore di battitura.
Secondo me è un errore di battitura, non è l'unico. Non è l'unico, anche dopo ci sono alcune cose, dice, ma se fosse maiuscolo, boh, perché è maiuscolo? Tu li hai corretti? Tu sei sicuro che è un errore di battitura? Perché questo file qua me l'ha dato direttamente non Walter, quindi non lo so se è un errore di battitura, no, però boh, lasciamolo lì, ok?
Anche
prima
è maiuscolo, però.
Sì. Anche perché comunque anche se è uomo ma è Dio e quindi potrebbe anche essere maiuscolo, no? Però dopo, anzi, fra un attimo torna il problema. Mio figlio e mio Dio, ok? E qui c'è il tema che diceva Nando prima, redenta, preredenta, no? In vista della nascita del figlio, ok? Preservata come te nella carne da ogni peccato, anche se un conto è l'Immacolata Concezione di Maria e un altro conto è questo essere senza peccato della seconda persona della Trinità che diventa uomo, ok? Sono due, come dire, un conto è essere uomo, un conto è essere Dio che diventi uomo, diciamo così, no? Però come te, dice, te nella carne, chiaramente, ok, no? E poi va, è che guardando a te minuscolo e in te maiuscolo, e qui potremmo salvarci dicendo guardando a te Gesù uomo e in te che sei sempre mio figlio ma sei anche Dio, quindi è maiuscolo, mi tenni fedele, qui c'è io, ecco la serva fedele alla tua volontà. Non lo so, eh? Come? Io non lo so se qui è un errore. Comunque capite bene che io sto dicendo una cosa che non ho mai fatto, perché e non esistono, almeno che, cioè non esistono commenti in questo momento a questa preghiera, o se esistono io non lo sono consapevole.
Scusa, non parlo a viva senso della mia potenza, ma ci stiamo formalizzando troppo.
Sì, sì. Basta, mi fermo, smetto con questo gioco del maiuscolo e minuscolo.
Ma è importante, cambia.
Lo so che cambia. Perché questa cosa qua dei pronomi è presente ovunque, in tutte le altre preghiere c'è questa cosa qua. Quindi, ad ogni modo, stiamo sul confine. A te, amore inebriante, o Spirito di Dio, del Padre e del Figlio, che nel mistero mai fecondata, nell'adagiarsi dell'ombra dell'Altissimo, sopra il mio corpo di creatura piccola e attonita. Bene, quindi c'è la Trinità, c'è il Figlio, adesso c'è lo Spirito. A te, Spirito, tra l'altro Spirito come persona della Trinità in sé, ma è anche Spirito di Dio, quindi del Padre e del Figlio. Qui se pensiamo al credo ci può aiutare. Ancora una volta c'è il Vangelo di Luca. Nel mistero mi hai adombrata, l'ombra dell'Altissimo, dice l'Arcangelo, no? Che mi ha mai rivestita del tuo amore, della tua grazia, no? Che è scesa sul mio corpo di donna, okay, no? Che descrive in maniera come piccola e attonita, diciamo così, ok? Okay. A voi, Trinità Misericordia, se leva per l'eternità la mia lode, il mio canto, il mio giubilo, nella meraviglia che voi, che tu, Trinità, compi in coloro che in te s'abbandonano.
Qua c'è che voi, che tu.
Però qui non è difficile, secondo me. Okay? A voi, Trinità, io mi rivolgo in atteggiamento di lode, di gioia, di ringraziamento, dentro questo stupore, questa meraviglia, okay? che voi, Padre, Figlio e Spirito Santo, che tu, Trinità, compi in tutte le persone che come me in te si abbandonano. Secondo me è chiaro qui. La tua luce, o mio Dio, mi trapassa e mi attira quasi al limite della tua stessa profondità, da cui sempre mi hai guardata. Io, inconsapevole di ciò, quando mi hai creata nella carne, meravigliata e stupita, quando mi hai assunta nella tua luce di gloria. Lo diceva Nando prima, no? Nella luce impenetrabile del Padre che ama e che crea, dice un'altra preghiera. C'è il tema della luce, questa luce che mi trapassa, che mi attira così nel punto più vicino al tuo grembo di luce, non so come dire, no? Vicinissima alla Santissima Trinità Misericordia, sono lì, ok? Io sono, la guardo da vicino, no? Perché tu mi hai attirata lì. Mi hai guardata da lì da sempre e questo io non l'ho capito, dice, non l'ho capito quando vivevo nel mondo, l'ho capito quando mi hai assunta in quel grembo. Questo è interessante perché la Madonna resta comunque una persona umana, quindi si fida, com'è possibile, dice all'angelo, com'è possibile, la risposta arriva quando fa il paradiso, non so come dire. Quando viene attirata fino a quel limite lì della Santissima Trinità.
Quando la vita si arrenda di Maria, la vita di una donna,
cioè una donna
di fede, non di illuminazione già definita,
no.
Dove tutto è chiaro, dove tutto è, da, come dire, ai piedi della croce. Maria non è gioiosa della risurrezione, ma è dolente, colpito di cuore e spera la risurrezione, ma non ancora. Cioè, è molto importantissimo, perché questo riguarda tutti noi. Il momento dell'assunzione in cielo, dice Maria, è stata la grande meraviglia di scoprire chi ero. E questo sarà per noi, tale qua. Quando noi saremo col Signore, gli diceva, mi ricordo più sera a tutti o in gruppo, parlavamo della grazia, eravamo una preghiera serale, l'adorazione dopo cena. Gesù che parla di questo momento come il momento dell'incontro che lui desidera, deve desiderare l'incontro. Siamo sulla sponda di un fiume, tu sei di là e mi tendi le braccia, io sono di qui che ti tendo le braccia, sperando che questo incontro avvenga, perché è il momento della luce, dove finalmente tutto diventa chiaro della tua vita e della vita di Dio. Quindi capite anche bellissimo come passaggio di Maria, che ringrazia di essere, di non aver, come dire, di aver avuto questo momento di finalmente di illuminazione, di capire quando si è entrato in paradiso. Ma prima ha fatto la strada difficile come la nostra. Scusate.
Continuiamo la strada difficile. O Trinità, misericordia infinita, in me hai posato il tuo cuore nell'umanità del Verbo, meraviglia per le creature, stupore per gli angeli. Mi colpisce questo, lei si rivolga alla Trinità che è misericordia infinita, questo l'abbiamo capito, e che questa Trinità mette il suo cuore nell'umanità del Verbo che si fa uomo, Gesù, no? Quindi cuore della Trinità, umanità del Verbo, e qui io l'ho risolta dicendo, a parte la bellezza dell'immagine, che non è un'immagine reale, credo, ok? Che Dio Trinità si fa uomo nel Figlio, non è un uomo che si fa Dio, ok? Anche se poi possiamo guardare al Figlio dal lato della divinità e dal lato dell'umanità, no? E questo è un grossissimo problema teologico su cui anche oggi un po' si discute tantissimo, si è discusso per tanto tempo, però non entriamo qui dentro, no? Ok? Pensavo, ma che cos'è, chi è il cuore della Trinità Misericordia, no? Questa immagine qua del cuore, no? Il Figlio è il cuore della Trinità? Il suo sacrificio è il cuore della Trinità? Non lo so, sono solo domande che mi sto facendo. O Trinità Misericordia, in me creatura hai fatto contemplare ad ogni creatura l'amore immenso che tu nutri per ciascuno. Tu, eterno amore, hai scelto di entrare nel tempo per mezzo di noi, per mezzo di me. Tu mi hai fatto madre del Verbo della vita e per esso mi hai preservata per l'eternità. E in questo hai compiuto la meraviglia più grande del tuo agire per l'amore dell'uomo. E qui finalmente entriamo anche noi, perché guardate le prime righe. In me creatura hai fatto contemplare ad ogni creatura il tuo amore immenso, il tuo nome è diventato una realtà, Santissima Trinità Misericordia, ok? Quindi guardando a lei vediamo quanto Dio ci ama. Tu, Santissima Trinità Misericordia, che sei eterno amore, hai scelto di entrare nel tempo, guardate qua, qui l'intuizione arriva dalla mamma, io non c'ero arrivato, per mezzo di noi. Ma noi chi? Si sta rivolgendo alla Trinità Misericordia, dice per mezzo di noi, io e Gesù, io l'ho capito così, ok? Quindi questo noi è lei con il Figlio, che poi sia Gesù, sia Verbo, sia la stessa cosa, io l'ho pensata così, per mezzo di me, va bene, ok? E così mi hai fatto madre del Verbo della vita, che è il Figlio, benissimo, no? E questo lo ripete, ma è un concetto che ha già detto prima, e per esso mi hai preservata per l'eternità, questo abbiamo capito. E in questo, in tutto questo, hai fatto vedere qual è la meraviglia più grande del tuo agire.
Sì, non è
okay. Sì, sì.
No, perché nel testo qui è più.
Quale?
Le meraviglie.
Io ce l'ho al singolare. La meraviglia. Con la M maiuscola.
Qui c'è scritto le meraviglie.
Non lo so, qui magari ci sono versioni che chissà. in questo momento non è fissata questa versione, magari sul libretto che verrà stampato sarà fissata.
Il discorso di lessicale è molto diverso.
Certo che è molto diverso. Tra meraviglie e meraviglia.
Meraviglia è una, meraviglia. Ma Cristo.
E dunque, umilmente, quale tua piccola serva, ma nel figlio tua madre, a te elevo ogni preghiera per tutti gli uomini che in te, uomo, o mio figlio Gesù, sono fatti i tuoi fratelli, affinché tu sempre interceda nel tuo continuo donarti nei cieli e nel tuo continuo offrirti sugli altari per la loro salvezza nell'opera della tua redenzione. Forse l'otto è quello più difficile. Si sta rivolgendo sempre alla Trinità Misericordia, e dunque quale tua piccola serva, nel figlio tua madre, madre di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, che è Trinità Misericordia, a te, Dio Trinità, elevo ogni preghiera, perché io sono mediatrice di grazie, perché io, insomma, per tutti gli uomini che sono fratelli tuoi, Gesù, tu sei mio figlio e gli uomini sono tuoi fratelli, perché tu, Gesù, possa intercedere per tutti loro nella tua offerta continua in cielo e su tutti gli altari della terra. Okay? Quindi qui il tema dell'intercessione è riferito al Cristo, al Figlio, non tanto a lei. Non lo so, Nando, qui dentro, io me la sono cavata così, no? Però capite bene che questo tema qui, questa dicitura qui, opera della redenzione, torna tante altre volte. Sembra che sia una roba, come dire, la roba giusta, il modo giusto per chiamarla, opera della redenzione, okay? Tu, volto per noi creature della misericordia, tu chi? Mio figlio, Ale, facile, mio figlio e nostro Dio, tu nel Padre e col Padre nello Spirito che è in voi e da voi, che è Dio con voi, voi, Trinità Misericordia, che giro, per il dono grande del vostro entrare nel mondo, nel Figlio, attraverso il mio umile sì. Finalmente arriva il verbo, stendete, poi dopo. Qui gioca, ormai abbiamo capito come, cioè secondo me qui non è difficilissimo, ok? Parla il Figlio che è volto della misericordia, ma il Figlio che è uno col Padre nello Spirito, questo Spirito, dice il Credo, che procede dal Padre e dal Figlio, e ce la caviamo così, ok? Ok, ma voi, Trinità Misericordia, che siete entrati nel mondo attraverso il mio umile sì, stendete sempre la vostra mano. E qui un tema nuovo sulla Chiesa, perché la Chiesa sia guida sicura per i fratelli di mio figlio, l'aveva detto prima, quindi per i tuoi fratelli, o Gesù, che sei mio figlio ma sei anche mio Dio, perché non venga mai meno nel cuore di ogni mio figlio e fratello, e questo è bellissimo, perché gli uomini, le donne, non sono solamente fratelli e sorelle di Gesù, figlio di Maria, ok? Sono anche miei figli e mie figlie. Avete capito? E qui, guardate, io non l'avevo mai sentito, no? Perché dice di ogni mio figlio e fratello, cioè vuol dire che non solo siamo figli e figlie di Maria, ma siamo anche fratelli e sorelle di Maria. Io l'ho capita così, E questa roba qua non l'avevo mai sentita, almeno così. Stendete la mano, ok? Affinché non venga mai meno che cosa? il beneficio dell'opera della redenzione, che è dono senza misura di voi misericordia a noi. A noi chi? Io in quanto donna, ok, a tutti gli uomini e le donne. Finiamo e poi facciamo le considerazioni del caso. E secondo la volontà di bene che solo a voi Trinità Misericordia, Padre, Figlio e Spirito è conosciuta, ascoltate, questo è il verbo, la preghiera di grazia che sale dalle creature al vostro trono, da cui, eccolo qua, scaturisce per ogni uomo l'acqua che genera salvezza, entrata nel mondo per il dono di te, mio figlio e mio Dio. E sull'acqua abbiamo già detto abbondantemente ieri, quindi, altare del cielo, altare della terra. A te, o Trinità Santissima, che mi hai amata senza mio merito, ma per i doni che riversavi per noi tutti nel mio figlio Gesù, a te, misericordia infinita, in eterno la mia lode, il mio canto, il mio sì. Amen. Amen. Che devo spiegare? La 11.
Questo è
11, dice.
Ah, perché tu hai numeri?
Sì. Sono numerato, sì. E... beh, non è difficile, ormai abbiamo, secondo me, ancora una volta, alla fine chiude rivolgendosi ancora una volta alla Trinità, dando del, dicendo te, ok? Tu che mi hai amata da sempre, senza alcun merito da parte mia, mi hai amata attraverso il dono, ok, che hai fatto a tutti noi, di te attraverso il figlio, che è mio figlio Gesù, mi rivolgo a te, che sei misericordia infinita, ok? E lo farò per sempre in eterno, lodandoti, cantando, esultando e dicendo ancora una volta sempre il mio sì, così sia.
Voglio mettere in evidenza che Maria non perde occasione in questa preghiera per essere solidale con tutti noi. Cioè, ci avete fatto caso negli incisi che per noi insieme, i figli, cioè proprio, come dire, solidale con lui in questo lodare Dio. Ogni dono che ha ricevuto non è per lei, è per tutti. In lei magari in forma, direi, perfetta, ma non esclusiva mai, neppure l'Immacolata Concezione, perché San Paolo, lettera agli Efesini, dice che ci ha creati per essere santi e immacolati, tutti, e sarà quello che saremo, quando arriveremo da lui, che saremo santi e immacolati. Quindi è bellissimo che Maria solidarizzi con tutti noi e mette in risalto quello che lei ha ricevuto dicendo fatevi coraggio perché se in me la riuscita è questa, dovete pensare che anche per voi questa è la possibilità che avete. Non è una esclusività. Ecco, quindi non è una donna, come dire, non va presentata come l'eccezione, l'unica, la lontana, irraggiungibile. C'è un canto che proprio usa tutti questi verbi, questi aggettivi o pronomi o verbi, ma no, è una donna come tutte le altre donne, quindi creatura come tutte le creature, però in lei possiamo vedere realizzato con pienezza quello che il Signore avrebbe voluto realizzare in tutti noi. Poi c'è questo maledetto peccato originale che non sappiamo neanche che cos'è, questo disordine che ci frastaglia tutta la vita,
Per cui noi alterniamo momenti di grazia e momenti di peccato. Beh, essere porta della misericordia verso l'alto vuol dire che viene un giorno in cui tutto questo viene superato. Se in Maria si è realizzato in maniera perfettissima fin dalla vita terrena, in noi sarà realizzato quando saremo in paradiso. Quindi è veramente fonte di speranza. In lei vediamo già realizzato il sogno di Dio, che però è su ciascuno di noi e che si realizzerà in ciascuno di noi. Capite? Questo è importante. È questo che ci dà la forza di combattere una battaglia che va verso l'essere immacolati, cioè verso la capacità di accogliere perfettamente l'amore di Dio e di ricambiarlo amando i fratelli. Perché in fondo poi questo è il nocciolo finale, che lui ci sta amando e noi non ce ne rendiamo conto, ma accoglilo, apri le braccia, lasciati abbracciare, smettila di difenderti dall'amore di Dio, accoglilo, digli di sì, abbraccialo, abbracci i tuoi fratelli, amali. Ecco, questo è poi il nucleo. Bene, Maria l'ha realizzato perfettamente e mi dice: fidati, in mezzo al caos della tua vita terrena la meta è questa, io divento la stella che ti guida, divento il prototipo ben riuscito, però devi arrivarci anche tu. E ci arriveremo non perché è capace, ma perché ce lo regala, come l'ha regalato a Maria. È un regalo gratuito. Uscite dalla vecchia mentalità di dover guadagnare il paradiso. Non lo guadagniamo nessuno, ma nessuno può permettersi il lusso di dire che con le sue preghiere, i suoi sacrifici ha comprato la poltrona in paradiso. Siamo tutti nella valle di lacrime dove c'era anche Maria e andiamo nella direzione dove lui regala l'Immacolata Concezione a tutti noi. Non so se... Cosa dite? Dai, commentiamola questa preghiera, avanti.
Chiedo per me di dire tre cose.
No, dai, che così ti sentiamo bene.
Chiedo il permesso di dire tre cose, una ovvia, una subita e una audace. Quella ovvia è che questa preghiera è meravigliosa, veramente una ricchezza enorme che deve essere meditata parola per parola. Quella subita è che quando sarà disponibile la versione in napoletano o comunque in linguaggio del sud, sarà risolto il problema del voi, perché loro usano il voi per dare del lei, e quindi si può serenamente tenere il voi come che vale sia per il singolare che per il plurale, perché al sud non si usa il lei, ma si usa il voi per avere differenza, e quindi si usa il plurale in modo normale anche per una persona singola. Quella audacia adesso un anno mi picchierà perché non hanno molto apprezzato questa cosa, è una riflessione che io da tempo vado facendo. Io in qualche modo vedo anche in questa preghiera una spiegazione dell'Immacolata Concezione in questo senso. E Dio ci ha creati e per quanto possa essere una metafora, cioè, la creazione è un'opera meravigliosa che supera tutte le nostre immaginazioni. Più noi scopriamo nella scienza come è fatto l'universo, abbiamo l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, rimaniamo, come dire, affascinati da questa cosa. E una domanda che potremmo farci è: perché Dio, che ha fatto una cosa così meravigliosa, non ci ha creati in modo tale che ci evitasse di morire? E poi nella nostra esperienza normale facciamo, noi ci rendiamo conto che in realtà ha un senso che nella nostra vita ci sia un termine fisico, perché non siamo nati, probabilmente non siamo pronti a già vivere in eterno. Però in linea teorica, adesso che la scienza ci ha spiegato una serie di cose, in linea teorica noi potremmo immaginare che Dio avrebbe potuto crearci con un corpo capace di rigenerarsi in modo, come dire, continuativo, senza inserire all'interno del nostro DNA il progetto dell'invecchiamento e della morte. Quindi, in qualche modo, si potrebbe vedere da questo punto di vista nel racconto della Genesi, il peccato originale, come quando a cui Dio corrisponde dicendo: dovrai lavorare e dovrai morire, sostanzialmente, adesso non ricordo le parole esatte della Genesi, come un annuncio che
l'uomo sarebbe dovuto passare da un'esperienza terrena che prevedeva il fatto di doversi, come dire, doversi guadagnare il pane con il suo lavoro e anche morire alla fine per poter poi ritornare alla comunione con lui. E quindi il peccato originale da questo punto di vista potrebbe anche essere segnalato con il fatto che la caducità è stata inserita all'interno del nostro cromosoma, del nostro genere, nel senso che nessuno di noi è progettato per durare in eterno. Siamo progettati per essere, abbiamo una scadenza iscritta nel nostro DNA. Aveva senso che nostro Signore, che si è fatto uomo ed è morto per noi, avesse un corredo cromosomico come il nostro, cioè che avesse, o non poteva forse avere lui, Gesù, un DNA di quelli, diciamo, di cui saremmo dotati anche noi nell'eternità, che quindi è capace di rigenerarsi, cioè privo del peccato originale inteso come un condizionamento all'interno di questa cosa. Ma se doveva succederci, diciamo, per la parte cronologica che Nando ha spiegato veniva da Dio, non c'era problema, ma per la madre il problema si poneva. E allora forse l'immacolata concezione è anche un modo di preservare la Madonna, che infatti in tutta l'iconografia, i racconti, la barcotta, eccetera, si viene raccontata non come una donna vecchietta alla fine della sua vita, ma come una donna che aveva una bellezza, diciamo, non sfolgorante, ma una donna di famiglia. E in tutta diciamo, la tradizione cristiana, la Madonna è vista come una donna che rimane giovane anche. È vero che Gesù che era molto giovane, però insomma è rimasto giovane. E tutti sono due o tre passaggi che secondo me un po'. Volevo sottolineare, scusate, mi rendo conto che è una lettura un po' audace, perché a un certo punto dice tu mi hai fatto madre del verbo della vita e per esso, perché è Gesù, mi hai preservata non dall'eternità, mi hai preservata per l'eternità. E io, diciamo, in questa cosa qui vedo che poi magari è un, diciamo, mi sbaglio, però siccome, diciamo, nelle mie meditazioni questa cosa ricorreva e in questa preghiera si trova un po', c'è già anche un altro passaggio alla fine, dice mi hai amata senza mio merito, ma per i doni che riversati per tutti noi nel mio figlio Gesù, cioè, insomma, io ci leggo un po' come dire, la mia immacolata concezione non è perché io sono, dovevo essere super, ma perché per essere madre di Dio avevo bisogno di essere un po' speciale, un po' già creatura come tutte le altre, come tutti gli altri, però già pronta per affrontare l'eternità. E infatti noi non celebriamo come chiesa la morte della Madonna, no? Cioè,
come chiesa cattolica, no? Come chiesa ortodossa, sì.
Però come chiesa cattolica noi celebriamo l'assunzione della Madonna del Cielo come se lei potesse essere portata su senza bisogno di passare dal passaggio della morte. Scusate, mi sentivo in questo contesto per condividere questa piccola riflessione audace.
Ottima riflessione.
Beh, torniamo ad ascoltare le voci di commento a questa preghiera, anche di difficoltà, per carità, o di richiesta di spiegazioni. Se posso allargare la conversazione, perché vorrei che fosse davvero una conversazione, la figura di Maria, come la vediamo, come anche questi stimoli che stiamo ricevendo ieri, oggi e nei giorni precedenti ci stanno o aiutando o creando problemi. Ecco, che parte ha Maria nella vostra vita? Come la vivete? Come la viviamo? Che spazio gli diamo? È un'icona attaccata al muro a cui ogni tanto diamo uno sguardo e ci conforta, o è qualcosa di vitale? Come appare nel progetto che la Trinità ci sta presentando?
Posso dire una cosa?
Sì, certo.
ma anch'io, per quello che ho detto di voi adesso, perché poi sinonicamente sarà vero,
quando abbassi la voce io non ci sento.
Quando quello che ha detto Giuseppe lo condivido, cioè anch'io ho sempre pensato che Maria comunque fosse una figura
leggermente diversa dalla nostra, cioè molto, molto più
già preparata
per l'aldilà. Allora, in questo senso, che se io penso a tutte le persone che sono vissute storicamente, no? So, immagino tutti gli atti, non so, titoli, e le cose mi dicono un po'. Pensate che c'è una persona come Maria che va oltre noi, che è già pronta e predisposta per il regno di Dio, mi dà una grande sicurezza, insomma, mi dà una grande contentezza, se vuoi dire la verità. Ecco, allora io credo che Maria veramente è sempre stata una figura che io ho visto come superiore, anche se nella sua umiltà, tutto quello che dice, no, io con mia serva del Signore, eccetera, però l'ho sempre vista come, rispetto a me, come, no, pronta, no, e un'icona da guardare per il mio futuro. Quindi anch'io penso che Maria, nella sua umiltà, l'umiltà di Maria sia proprio la grandezza, questa sua grandezza che è oltre noi, oltre me, poi.
Beh, non è poco diverso da noi, è fondamentalmente, perché è già secondo il progetto finale e originale di Dio. Però è molto pericoloso questo discorso, quando invece di diventare lode dei doni che comunque Dio gratuitamente dà a tutti secondo la propria vocazione, questo è importante, perché non è che a Maria ho dato a te niente, no. Ascolta, a tutti ha dato, perché tutti abbiamo una vocazione da realizzare, e se ci ha dato una vocazione da realizzare ci dà assolutamente tutti i doni necessari. L'importante è non fare dei doni un privilegio per cui sono diverso da un altro e per cui Maria è diversa da noi e l'allontaniamo. Capisci l'errore dove potrebbe essere? Cioè, mentre dovremmo lodare il Signore che in lei è chiarissimo la gratuità totale, perché non poteva essere lei a darci quei doni lì, e l'ha preparata a diventare addirittura la madre di suo figlio, bellissimo, ti ringrazio, porta d'ingresso, porta di misericordia, ma vicinissima a noi. Questa preghiera continua a dirlo, che è vicinissima a ciascuno di noi, dove chiaramente la mia vocazione non è quella di Maria, perché io non sono... Beh, io come prete devo dire che sono anche generatore del Cristo nell'Eucaristia e nei sacramenti, però voglio dire, prendere coscienza che Maria poi ha vissuto una vita di fede come la nostra, faticosissima, complicatissima, non facilitata, non favorita, come noi facciamo di solito, se ho un figlio cerco di favorirlo, di togliere gli ostacoli, ecco. No, niente, ha vissuto una vita di fede come noi, però per scelta vocazionale da parte della Trinità, ce l'ha data come modello di come lui voleva che tutte le creature fossero e come saremo. Ecco che diventa porta di misericordia verso l'alto. Cioè, è questo il concetto bello. Guarda Maria e devi dire, arrivo anch'io là, è la stessa. La meta finale è uguale, ci ritroveremo in quello. E questo è fantastico, diventa porta di misericordia. No, ma non, io non contestavo niente a te, mi va bene quel che hai detto. Io volevo solo raccomandare di non, come dire, allontanarla, o prendere le distanze. Non mi riguarda, è roba sua, io quelle cose lì non le farò mai. Non è vero, siamo chiamati alla pienezza come lei.
Ma se fosse distante da noi non mi rassicurerebbe più, sicuro, perché di fianco a me è come
me. Ok, benissimo. Bobo? Bobo, prendi il microfono. C'è anche qua, non per qua.
Allora, molto semplicemente, che Cristina, più di ricordarci, Cristina, la nostra preghiera è la prima.
la Maria, perché veramente la sentiamo mille di più di grazie in questo senso. Io deriverei un'altra, diciamo, della scrittura della Madonna, quella che forse mi ha ricordato le nozze di Cana, come si diceva prima. Signore, forse in un momento, chissà, forse voleva proprio quel tipo di conversione. E noi, io ecco, nel mio cuore la sento proprio così, come persona a cui posso chiedere e forse posso anche superare quello che potrebbe essere in quel momento un'attesa che il Signore vorrebbe porre all'Iglesia, alle nostre richieste di grazia. Quindi io veramente adesso oggi penso di uscire fuori da, diciamo, questo discorso proprio della mia, perché veramente io nel pregare un pochettino uno si crea un po' un'immagine, e io appunto come persona attenta che le ho detto questo, prego male, prego distratto, però sono convinto che ogni preghiera comunque viene ascoltata. Poi perché sono i nostri desideri di uomini, di bene per chi c'è vicino, per chi soffre, però ecco il nostro desiderio di Cristina li affidiamo prima di pregare, diciamo, le intenzioni per cui preghiamo. Sono sempre magari situazioni di difficoltà, di sofferenza sia fisica che magari non fisica, ma veramente io devo dire la sento veramente come ponte fra la mia richiesta piccola più bella e il Signore, che mi dà veramente tanto conforto nella rivolgermi a lei, perché veramente penso che tu l'hai spiegato, non perché sia di potere tutto male, perché ci siano dei meriti, ma si trova di quello che chiede, come vi chiediamo.
Grazie Bobo. Ti ringrazio soprattutto perché hai sempre detto io e Cristina, questo è il bello della vostra famiglia, della vostra preghiera, grazie. Sì, c'è un'altra Cristina che vuole prendere la parola, dopo, vai Cristina.
Io merito un rapporto, diciamo, da sorella, una sorella molto più grande, però...
Ho vicino o lontano, ma non cambiare voce perché non si capiscono le parole.
Ho detto che avevo un rapporto con Maria, proprio da sorella, dicevo sorella più grande, però la mia giornata inizia con lei. E quando vado a messa ho questa abitudine, perché tante persone chiedono di pregare, no? E allora ho detto a Maria, io posso ricordarle tutte, chiedo le preghiere per una malattia, io posso ricordarle tutte, ma tu sicuramente le ricordi. E quindi ho fatto questa rubrica con Maria, ti metto tutte queste persone. Ma dico questo, perché dico sicuramente durante la messa, io non lo dimenticai, proprio che non vado Maria per prendere tutte queste. Per dire questo rapporto che io ho con Maria, che per me è in ogni momento della giornata quel dare significato, no? Anche quando sto pregando, magari mi distrago. Dico, Maria, facciamo questa cosa insieme, quella per cui mi sono distratta, cioè sento che c'è questo rapporto con lei, quindi mi ha dato tanta gioia vedere questa preghiera, che è veramente mi fa capire che è quella persona speciale che sicuramente è per lei, certo, sicuramente è per lei e per il suo sì che mi è stato possibile, no? tutto questo, però sento che la sento tanto dentro di me, tanto prende parte della mia vita. Quindi, che ti devo dire? Sono contenta, gioiosa di poter leggere con questa preghiera, perché sento veramente che c'è il inno di lode a Dio, e lo faccio anche mio, perché effettivamente è un tutt'uno, non so, forse sono un po' presuntuosa, però sento che lei è dentro di me.
Grazie Cristina, e aggiungo a quello che tu hai detto, che ci stai dicendo che c'è maggior confidenza con Maria a volte che con Gesù, ed è molto bello, perché in fondo sentiamo da proprio come una mamma, come una sorella che ci avvicina. Però a partire da questa esperienza io oso dire la stessa confidenza, forse anche maggiore, dovremmo averla con Gesù, perché insomma è anche...
Dicevo, come figura, lei che mi accompagna.
Sì, sì, no. No, volevo suggerire un passo in più.
Sì, sì, no, è come se mi ha accompagnato.
Giuseppina.
Allora, io mi sento.
Aspetto, secondo me. Spingere in su. In su.
Però sentivo questa cosa come problematica. Nel momento in cui ho voluto avvicinarmi a Maria, mi sono accorta che è proprio vero quello che si dice, che Maria è sempre comunque una porta verso Gesù, un ponte di avvicinamento a lui, e infatti è a lei che io devo il fatto di essere di oggi, e l'altro lo so perché io ho particolare. L'altra cosa è che questa preghiera che abbiamo letto anche oggi mi ha commosso, mi commuove tutte le volte che la leggo, in maniera molto molto profonda. Il mio rapporto ultimamente con Maria si sta facendo un pochino più intimo, e forse è anche un po' banale, cioè non banale, nella vita di tutti i giorni che penso a lei. La penso quando nelle faccende domestiche lei si occupava chiaramente di Gesù, della vita quotidiana di Gesù, quando magari era piccolo lo doveva mettere, e quindi ogni suo atto era per lui. E adesso io ringrazio le mie faccende domestiche, nelle mie faccende domestiche ha assunto un po' di meditazioni, i sacerdoti che fanno delle cose che mi interessano, e cerco di sfruttare come lei, diciamo, in maniera diversa, ma come lei, il mio tempo di attività quotidiana.
Grazie. Il microfono.
Roberto. Io sono partita dalla realtà.
Puoi togliere la mascherina per un momento. Togli per un momento la mascherina.
Sono partita dalla realtà mariana, proprio adolescente, con la notizia mariana, padre Colbe, con Maria e contro Cristo. Quindi mi si è arrancata dentro. E la Madonna, posso dire, che ha avuto dei chiari segni di presenza. Scusate. Nella mia vita e in quella della mia famiglia. Questa volta ho identificato, cioè una preghiera molto difficile, è un magnificato complicato per la mia, cioè da, devo leggerlo con l'intensità dell'ascolto anche. Non so cosa voglia dirmi la Madonna, però quello che mi ha colpito molto è la carriera pluralità della Madonna, che pur vedendola prima la sentivo come la mamma di Gesù Cristo, quindi un po' pur pregandola ed essendo forte, l'ho sempre sentita lei lì, cioè è mia, però forse meno sorella. questa volta la sua creatura realtà nella quotidianità della Madonna ha sofferto, ha vissuto quello che ho vissuto io, non è stata esercitata. Questo mi ha fatto effetto e penso che mi permetterà di sentirla più vicina. È una constatazione che è venuta da questo. Però molto bella.
Grazie, grazie mille. Qualcun altro?
Questa qui era molto bella, questa qui.
Lascia che si sente benissimo.
Grazie a lui.
Daglielo, daglielo.
La preghiera è molto bella questa che abbiamo detto. E mi viene a pensare una cosa, io sono in istintiva, sono reagisco più cagissimo, per cui sono una chiesa. Se mi rendo conto sempre di più, che quando prendo questi momenti di così sbagliati a te il mondo, adesso recitare una memoria. Mi tranquillizzo.
Non ho capito. Patrizia, ripeti, io non ho capito.
Volevo dare un microfono in testa, ha fatto un problema della
scuola. No, ho detto che dovrebbe recitare
tanto. E un'altra cosa molto bella, all'interno della bambina di un negozio di Napoli, c'era un portachiavi con un ragazzo che portava le spese, e la Madonnina mi spuntava fuori sulle sue spalle, proprio una considerazione di una presenza costante e continua accanto a noi, accanto a me, in qualsiasi momento della nostra vita. Ha una sintesi che ho trovato molto, molto efficace, molto bella. Una preghiera veramente molto bella da leggere, meditare e rimettere con voi. Grazie.
Grazie.
Approfitto un attimo.
Chi è che parla?
Questa preghiera è complicata sicuramente, profonda, particolare, perché tanto sono state le preghiere alla Madonna, ma trovo che abbia veramente delle peculiarità incredibili che ognuno di noi può fare proprie e può meditare scoprendo sempre qualcosa di più, ed è uno stimolo, credo, per tutti noi. Detto questo, forse io ho avuto invece la fortuna, fin da piccola, di pregare spesso la Madonna, sentire questa vicinanza a colei che è madre, e l'ho sempre sentita un po' la nostra madre, colei alla quale ti puoi rivolgere per intercedere, per chiedere comunque tutto ciò che tu volevi chiedere, colei che viene a giudice, che viene a grazia, colei che è la madre appunto, colei che la porta per la misericordia. E banalmente quando tu dicevi ma che cos'è per voi e perché ce l'avete in casa un'immagine, ecco, banalmente anche questo, l'immagine della Madonna nelle nostre case io l'ho sempre vista dolce, soave, con un braccio di figlio, no? Quindi questo rinchiudere, abbracciare. L'immagine del Signore, del Cristo, anche a scuola abbiamo tutti avuto il crocifisso con colui che è sulla croce, sofferente. Per cui proprio la dolcezza della Madonna, contrapposta paradossalmente a questo sacrificio, a questa sofferenza, ha fatto sì che la mia gioia nel vedere questo volto sempre così pieno di grazia, pieno di, mi abbia indotto a pregare di più i rosari, i vari momenti, insomma, che sono dedicati alla Madonna, sono tanti, nella famiglia sono stati colti maggiormente, ecco, per i santuari, pellegrinaggi, le apparizioni. Molto presente assolutamente nella nostra vita. E una cosa che mi ha colpito molto anche nella preghiera è, dice, a te, o Trinità Santissima, che mi hai amata senza mio merito. in realtà io credo che Maria abbia meriti a Gogò, il solo sì di fronte alla concezione sulla tua serva e da lì c'è la partenza. Ma mi ricorda molto il fatto di essere madre, anche io in effetti come madre amo a prescindere quello che è la vita, cioè il figlio, e vedo anche nelle altre madri, e certo, questa è l'intenzione. Magari senza che i nostri figli abbiano questi meriti, ma li abbracciamo comunque e prendiamo esempio da colei che è comunque una fonte di ispirazione.
Grazie Teresa. Mi stanno facendo segno che ci vuole un breve intervallo, perché poi alle 12 siamo in chiesa e se non facciamo adesso l'intervallo andiamo di lungo. Allora, prima dell'intervallo, fatete scelto tutto così. E io colgo l'occasione di quello che ha detto Teresa adesso per fare una riflessione, distinguendo con chiarezza le preghiere dalla preghiera. È fondamentale. Se io adesso invito voi a dire nel nome del Padre, tutti facciamo il segno della croce, tutti diciamo nel nome del Padre e dello Spirito Santo. Raramente io penso a quello che sto dicendo, molto raramente, in questi casi. Noi preghiamo prima di mangiare, dopo mangiare, va bene, è un ottimo segno, sono preghiere sacrosante. La preghiera è un'altra cosa, la preghiera è dialogo d'amore con il Signore, con Maria, con i santi, con chi volete voi, è dialogo profondo dove prima devi ascoltarlo, non puoi parlare sempre tu. Anche ieri qualcuno mi diceva vado con una persona e parla sempre lei. La preghiera molte volte è questa qui, e parliamo noi. No, la preghiera è ascolto del Signore. Questa preghiera ti obbliga ad ascoltare, perché non la capisci a volo. Non puoi leggerla, taran, taran. Ci sono delle preghiere facilissime che vanno via a memoria, che è una meraviglia. Questa no, è bellissimo, perché devi ascoltarla, penetraci. Lascia che lei ti dica chi è. Lascia che ti guidi a capire che c'è il Padre, il Figlio, lo Spirito, c'è lei, poi ci sei tu, poi ci sono anche i fratelli, poi c'è anche la Chiesa. Ah, allora capite che pregare non è moltiplicare, nel Vangelo è scritto così chiaro, non moltiplicate le parole come fanno i pagani pensando che con le parole. No, devi entrare in un. Fate il paragone persino dei rapporti interpersonali umani. Se stai dialogando d'amore con una persona che tu ami e che ti ama, ma non devi chiedere formule a memoria, a volte il silenzio, a volte gli sguardi che sono più eloquenti e più profondi di parole che non riesci neanche a esprimere. Allora capite che, ecco, io trovo in questa preghiera come dire l'obbligo di fermarti a pensare. Non puoi parlare tu per primo, devi ascoltare quello che ti sta dicendo la Madonna e a partire da lì forse ti lasci rieducare, entrare in dialogo d'amore anche con lei e tramite lei con il Padre, il Figlio e lo Spirito. Poi, capitemi, io a memoria so le prime Santissima Trinità, Misericordia Infinita, io confido e spero in te, ok? Quando invece voglio un momento di meditazione mi metto davanti a questa preghiera che io trovo sublime, veramente bellissima. Umilmente, molte volte a roventarmi il cervello a capire cosa, se va la maiuscola o la minuscola, eccetera. Va bene. Accetti di cominciare dopo. No, facciamo dopo. Va bene, facciamo qualche ora di intervallo, però. Saluto in modo ufficiale, pubblico, solenne. Aspetta, non ha nemmeno da fissa. Saluto in modo speciale, solenne, Isabella, che ha fatto uno sforzo veramente incredibile a scendere dalla propria stanza, camera, venire fino a qui, fare le. Insomma, per lei è veramente una via crucis, ma una via crucis che va qui a risorgere con noi. E poi salutiamo anche Alberto e Luisa, amici di Pavia, che sono arrivati stamattina. Bene, Isabella, perfetto. Quarto d'ora di intervallo. I bagni sono al di là della scala.
Da dove arriva Isabella? Di Bologna. Ah, ha dei problemi.
Non riesce più a camminare, troppo pesante.